cui abbiamo parlato soprattutto le prime due volte. E attraverso lo studio della storia delle religioni, delle culture tradizionali, da una parte, e dall'altra parte attraverso il filone della psicanalisi, che però si è allargato e si è aperto molto, diciamo, sono state riconosciute molto presto le limitazioni del pensiero di Freud, e dunque con Jung troviamo un approccio completamente diverso, dove si tratta veramente di capire come l'umanità si esprime riguardo al proprio mistero. Possiamo, così vi suggerisco adesso i titoli dei libri di Bachelard, non perché sia l'unico, ma perché, come abbiamo detto, lui ha una conversione, diciamo, dall'accesso, diciamo, da un approccio scientifico a un approccio chiaramente antropologico. Era un professore, come abbiamo detto, di chimica all'università a Parigi, insomma, era un personaggio già arrivato. Vi elenco un po' di titoli. Quando voi li trovate in Italia, naturalmente, siccome fanno queste cose per venderle, gli hanno cambiato i titoli e non ha la stessa, non suona nello stesso modo. Uno, ve li dico un po': la poetica dell'aria, la poetica dello spazio, mentre vi dico solo in italiano abbiamo la psicanalisi dell'aria, capirete che, diciamo, subito però questo ha soltanto uno scopo commerciale, perché la casa editrice che pubblica i libri di Bachelard è una casa editrice che pubblica anche molte cose, diciamo, che sono un po' al limite, no? Ma noi comunque dobbiamo essere riconoscenti del fatto che pubblicano in italiano Bachelard, anche se naturalmente ci sono sempre molti errori, è abbastanza impressionante il numero di errori. Per esempio, anche nel libro di Ries, pubblicato dalla Jacobuk, intitolato Il Sacro, Julien Ries, ho fatto una scheda per voi che poi vi manderò, e lì ci sono alcuni controsensi formidabili. Il fatto è che pagano molto poco i traduttori e, diciamo, poi dopo non è che uno possa stare a recriminare. Però questo vi spiega anche che non è che quando uno legge una traduzione, perlomeno se trova qualcosa che gli sembra strano, dovrà chiedersi se è così all'originale. Per esempio, il libro di Benedetto XVI sullo spirito della liturgia è tradotto malissimo, è pieno di controsensi, proprio illeggibile in italiano. Bene, un altro titolo, L'aria e i sogni, saggio sull'immaginazione del movimento. L'acqua e i sogni, saggio sull'immaginazione della materia. La terra e le fantasticherie, perché rêverie è difficile da tradurre, del riposo, saggio sulle immagini di intimità. La terra e le fantasticherie, i sogni, ma sono sogni ridesti, della volontà. Di nuovo, saggio sull'immaginazione della materia. Poi c'è il suo piccolo libro sulla fiamma, intitolato La fiamma di una candela, che in realtà è il primo, quello dove appunto lui voleva fare uno studio sul fuoco e, insomma, si è imbarcato nell'avventura della sua vita, che ha cambiato completamente, ma questo piccolo libro è questo qua. tutti questi saggi, tutti questi studi sono dei percorsi attraverso una moltitudine di citazioni di scrittori, di poeti, di varie, quasi, diciamo che sono, lui attinge alla cultura europea. E lui, come avete visto, li ordina intorno a delle realtà cosmiche, perché abbiamo la terra, abbiamo l'aria, abbiamo l'acqua, abbiamo la fiamma, no, dunque ci rendiamo conto che sono già divisi, e le acque sono divisi per elementi cosmici. All'interno poi sono ulteriormente suddivisi per temi. Perché vi sto facendo un po' questo preambolo? Perché voi avevate ricevuto già l'altra volta la sintesi di assunto del tema sulle dominanti corporee, cioè sulle fonti dell'immaginario. E questo, le strutture antropologiche dell'immaginario, è il titolo di un libro di Gilbert Durand, tradotto in tutte le lingue. Ecco, sarebbe un errore pensare che Gilbert Durand così si è messo lì e lui da solo ha potuto appunto scoprire quali sono le vie dell'immaginario dell'umanità. Perché chiaramente non sarebbe stato possibile per una persona soltanto. Gilbert Durand è uno che è un discepolo di Bachelard, è anche un discepolo di Jung, conosce benissimo Eliade, però lui ha fatto qualcosa di utilissimo e anche di difficile. Cioè lui è riuscito a trovare quali erano gli elementi ancora più, diciamo, semplici, no? Non solo elementi cosmici, ma strutture intorno alle quali poi tutte queste immagini si ordinano. E lui, e questo è un merito straordinario suo, e io non vorrei che voi leggendo, e può succedere perché se uno non sa niente, diciamo, della materia, dice guarda, qui c'è una quadripartizione, no? Se voi avete letto il file che vi ho mandato, non fa che, diciamo, è tratto da quel libro che sta girando, La teologia spirituale del padre Bernard, è molto chiaro, ve l'ho voluto mandare proprio perché voi aveste anche una formulazione, diciamo, diversa e comunque autorevole, ma non è come trovarsi davanti a una qualunque classificazione, perché noi siamo abituati a vedere delle classificazioni, no? Noi stessi cerchiamo di chiarirci le idee dicendo punto primo, punto secondo, punto terzo, punto quarto. Ecco, però quando ci troviamo davanti a queste quattro, come le chiama lui, le dominanti corporee che poi determinano, sì, sono come delle linee di movimento, perché questa è la cosa così geniale che lui ha capito. Lui ha capito, anche Bachelard parla sempre di movimento, non è che lui innovi completamente, però lui riesce a tirar fuori da questo materiale enorme una griglia che ci permette in qualche modo di accedere, potendo capire un po' meglio come funziona. E poi a questo va aggiunto che Durand si è reso conto del perché, e questo è proprio perché queste immagini attive, queste immagini simbolo, che si trovano nella letteratura europea, no? Perché quelle che lui trova in Bachelard sono della letteratura europea, ma le più importanti, la maggior parte, si trovano nei miti e dunque nella cultura orale dell'umanità. Questo è fondamentale, è anche impressionante, perché come è possibile che le stesse immagini si trovino in ambienti che culturalmente sono così diversi? Ecco, e qui è il punto che lui mette in risalto. Lui dice, allora, queste vie dell'immaginario sono delle vie di movimento, sono tutte delle linee di movimento. Il movimento di elevazione verso l'alto, il movimento di discesa e di approfondimento, il movimento del camminare, che è un movimento, diciamo, in orizzontale, e il movimento ciclico. Questi sono i quattro movimenti. Questi quattro movimenti fanno parte, ed è qui il suo apporto formidabile e essenziale, fanno parte dell'esperienza del piccolo di uomo. Il piccolo di uomo è il bambino, dal neonato al bambino che ancora non parla o che, seppure incomincia a dire, che ne so, io mamma e papà, non ha ancora un pensiero consapevole. Dunque, i primi 2 anni almeno. Non dico, adesso non stiamo a fare pedagogia, ma insomma, consapevole nel senso di riflesso. Ecco, questo lui, è questo il punto, è perché queste linee di movimento sono iscritte nell'esperienza corporea del piccolo di uomo, che le immagini sono le stesse oggi, XXI secolo, oppure nella preistoria, quando l'umanità ancora non scrive e dunque trasmette oralmente. Capite che è formidabile questo? Perché questo significa veramente che c'è una lingua che è la lingua dell'essere umano. E questa lingua è legata alla sua corporeità, è iscritta nella corporeità. E precede appunto il pensiero, e dunque precedendo il pensiero riflesso non può ancora essere influenzata dalla cultura X. Allora, adesso vediamo queste dominanti. Beh, queste dominanti, sì, adesso le vediamo subito. La medesima corporeità che fa questa esperienza, allora ve la dico brevemente perché forse questo ci facilita. Prendiamo il bambino non può stare in piedi, no? Dunque sta steso, cioè lui di suo sta steso, non può fare altro. Dunque cosa sperimenta? Il bambino sperimenta l'essere sollevato, questa è una delle prime cose che sperimenta. Dunque lui è sollevato, prima di tutto. Quando poi incomincerà a camminare, lui si solleva. E non lo fa perché lo pensa, lo fa perché lo deve fare, lo fa perché è un essere umano, perché si deve mettere in piedi, e finché non si mette in piedi non smette. Ecco perché i bambini cadono, bambini, non importa niente, è straordinario questo. E vi racconterò, io ho assistito, diciamo, al momento in cui una bambina che era un anno e mezzo così, che camminava accompagnata, però c'è stato un momento in cui si è lasciata e ha fatto, non so, 3 metri. La cosa che ho visto con i miei occhi è che lei, per lei, quello è stato un trionfo. Ha incominciato a gridare, gridava di gioia, e poi, siccome erano due persone, ero io da una parte e la mamma da quell'altra, e lei ha rifatto questo tragitto diverse volte per verificare che veramente lo poteva fare da sola, e continuava a gesticolare e a gridare di gioia. Ora, capite bene che nessuno gli ha insegnato questo. Cioè, questa vittoria del mettersi in piedi non aveva nessuna scuola alle spalle. È veramente perché l'essere umano sta in piedi, e questo lo definisce. Beh, allora, questo è... O viene sollevato, o quando è il momento di incominciare a mettersi in piedi, fa di tutto per mettersi in piedi. Dunque, nel momento in cui si mette in piedi da solo, realizza il suo essere uomo. Nel momento in cui viene sollevato, fa l'esperienza, perché è una sensazione quella di essere presi su. Comunque, è un trasferimento in altezza, no? E quello è anche un momento, naturalmente, di esperienza della presenza dell'altro, perché è un altro che mi solleva, no? Bene. E questo è la dominante dell'alto, o della elevazione, o della verticalità, o della verticalizzazione. Perché è importante che mai, quando noi pensiamo a queste cose, le pensiamo in un modo statico, perché allora è zero. Perché se, capite, se io dico la dominante dell'altezza, in qualche modo la immagino statica. Capite cosa voglio dire, no? Dunque io devo dire la dominante della elevazione o della verticalizzazione, per non dimenticare mai che è un movimento. La seconda è quella della discesa. Questo è legato alla percezione, diciamo, dell'intimità, del calore e anche del nutrimento, perché tutte queste percezioni insieme sono legate all'allattamento o comunque al nutrimento. Perché noi, diciamo, guardiamo i bambini e non pensiamo, è normale, voglio dire, non è che uno debba pensarci, però oggi sì, ci dobbiamo pensare. Il bambino percepisce, cosa percepisce? Percepisce il calore, percepisce l'essere circondato, dunque l'essere sicuro, l'essere raccolto, come, no? Tenuto. E al tempo stesso riceve il cibo. Dunque è tutto legato, è un benessere. Per lui il latte è come la vita che gli entra dentro. È la vita proprio che gli arriva, non è che lui sa che cos'è, però è quello. Allora, o lui è nel benessere, o lui è nel malessere e nel dolore, perché nel momento in cui non mangia, naturalmente ha mal di stomaco. Dunque, dunque l'esperienza dell'essere nutrito, dell'essere tenuto in braccio, è un'esperienza di calore, di intimità, di chiuso nel senso buono. Cioè, per questo che poi a questa costellazione, diciamo, di questa costellazione fanno parte, come vedremo, tutte le immagini della dimora, anche la grotta, tutto ciò che è chiuso, tutto ciò che è intimo, anche poi le immagini del cuore, tutto ciò che è una vita nascosta, ma una vita, rientra in questa esperienza corporea, che però è anche un'esperienza interpersonale. Seppure non è realizzata così, però è chiaro che è la presenza dell'altro che consente questo, che poi dopo si realizza, diciamo, è la figura materna che piano piano poi viene realizzata, diciamo, in questa sua funzione. L'essere umano fa un altro tipo di esperienza, che non è con il mondo interpersonale, ma che è con il mondo cosmico, e che comincia subito. È l'esperienza della luce e del buio. Non è che sa che ci sono le stelle, la luna, il sole, eccetera, però è chiaro che passa continuamente dalla luce al buio, dal buio alla luce. E così come, allora, c'è una ciclicità nella fame, nella sazietà, fame, sazietà, fame, sazietà, così c'è una ciclicità nella luce, oscurità, luce, oscurità. Questa è la terza linea di movimento, che è quella del ciclo. Tutto ciò che ritorna. Poi naturalmente nel momento in cui il bambino comincia sta in piedi, comincia a camminare, cammina, corre, sale, e quella è la quarta. Quello che faremo, perché bisogna andare un po' per gradi, perché comunque dobbiamo essere ben consapevoli del fatto che questi schemi immaginari sono schemi che sono legati alla nostra, alla primissima infanzia, e sono uguali per tutti i piccoli di uomo. Tutti fanno queste diverse esperienze. E queste esperienze sono tutte legate a dei movimenti o a delle posture. La postura, sapete che cos'è? La postura è un tipo di atteggiamento. Allora, per esempio, quando il bambino è tra le braccia, non è il movimento, ma è racchiuso. Si sente come dentro un nido. Si sente come dentro un cerchio. Capite che tutta la miriade di immagini poi che ci sono tutte legate a queste esperienze primordiali. Prima di vedere queste varianti corporee, diciamo anche con qualche esempio, vi voglio far fare un certo percorso. E cioè, dunque, secondo Durand, noi dobbiamo considerare appunto il piccolo di uomo, però anche lui è d'accordo. L'uomo primitivo è come un piccolo di uomo, capite? L'uomo primitivo è il bambino dell'umanità. Allora, tra l'altro ci sono delle cose che l'uomo primitivo capisce che poi dopo dimentica e perde, rispetto anche ai miti successivi, eh? Per esempio il senso del Dio celeste unico che si trova in tutti i primitivi, dopo entrano anche, diciamo, la cosa si confonde un po', ci sono molte divinità, credo che questo in fondo si può anche accostare con quello che dice Ireneo a proposito di Adamo, cioè è bambino, in qualche modo sbaglia perché è bambino. Poi la teologia ha seguito piuttosto un'altra via, ma Ireneo è più ottimista. Vabbè, allora, se noi vogliamo considerare, diciamo, anche l'essere umano primitivo come bambino, allora insieme adesso dobbiamo vedere che cosa l'essere umano ha sperimentato riguardo al cielo che lo circonda, che sta sopra di lui, sia di giorno che di notte. Perché questo è fondamentale. Poi. Allora, noi facciamo adesso questa spiegazione che ci servirà poi tante volte, perché quando tratteremo anche della simbolica nel Primo Testamento e nel Nuovo Testamento, avremo bisogno di questi punti fermi, che sono appunto la cosmologia simbolica, cioè come l'umanità immagina il mondo che lo circonda. E pensate un po' che questo vale anche per noi nel XXI secolo, nella misura in cui quando noi guardiamo il cielo di giorno, il cielo di notte, non è che stiamo a pensare, ma gli astronomi qua e là, io in realtà, come dico sempre agli studenti, noi siamo tutti a testa in giù quando camminiamo per la strada. Ci avete mai pensato che camminiamo a testa in giù? Camminiamo tutti a testa in giù. Ci siamo? D'accordo? Bene, non è che qualcuno di noi pensa che sta camminando a testa in giù. Cioè, la nostra percezione è una percezione simile a quella anche dell'uomo primitivo in questo senso, perché per noi lo spazio non è lo spazio scientifico, lo spazio studiato appunto da... è lo spazio vissuto, è lo spazio che mi circonda, è lo spazio nel quale io sto e interagisco con gli altri. Dunque è uno spazio qualitativamente diverso. Allora adesso facciamo questa spiegazione che ci servirà poi per il futuro. Che cosa impara l'essere umano, o di che cosa fa l'esperienza che poi gli si scrive dentro quando guarda il cielo? Ecco. Naturalmente dovremmo possibilmente quest'estate trovare il modo per andare a fare questa esperienza anche noi, non in un posto dove la luce delle città impedisce di vedere, in un posto dove non ci sia inquinamento di luce. Ecco, dunque, l'esperienza fondamentale che tutta l'umanità fa. E pensate anche a tutti quelli che attraversano i mari, tutti i marinai, tutti i pastori, tutti gli agricoltori che escono la mattina quando è ancora buio, magari perché è bene uscire a quell'ora, cosa vedono? Vedono che nel cielo c'è un movimento continuo, immutabile, silenzioso, sempre uguale, intorno a un punto che diventa poi la fonte dell'esperienza del centro, perché da dove viene fuori questa idea di centro? Il centro è il centro di qualcosa, no? Ecco, questo centro è un centro dinamico, è un centro effusivo, perché questa è l'esperienza, è che appunto tutto ruota intorno a questo centro. Come dice Champot, è come se sulla cera, diciamo, di questa, è una bella immagine, come un disco di cera, no? Questa continua contemplazione della rotazione delle stelle, delle costellazioni circumpolari, si fosse iscritta. Noi ce l'abbiamo dentro questo, anche se non sappiamo. La nozione di centro, l'esperienza del centro, viene da qua e al tempo stesso viene da quella della prossimità, nell'immagine dell'intimità con la madre, o comunque con la persona che ha cura del piccolo, che anche lì, quella è un'altra esperienza del centro. Il bambino tenuto nelle braccia è nel centro, sta in un centro, capite? Sta in un centro vitale. Questo è un centro che è al di fuori di noi, ma che in realtà poi per tutta l'umanità in qualche modo, anzi in un modo molto forte, interagisce. La rotazione delle stelle è una rotazione in senso anti-orario. E tutti quelli che praticano il culto e la liturgia sanno bene che non si gira a vanvera, eh? Si gira in un certo modo, forse non sanno perché, però ci sono dei sensi per girare, non si gira comunque, eh? Ecco, questo è il modo di girare delle stelle circumpolari in senso antiorario. Nella notte di Pasqua, quando almeno in alcune chiese di rito bizantino, o chiese o la chiesa greca bizantina, quando dopo la veglia c'è, diciamo, l'abbraccio pasquale e l'annuncio pasquale, si forma una ronda, e questa ronda gira così, non gira nell'altro senso. Per tutti quelli che hanno fatto l'esperienza sanno bene che i celebranti si mettono di fronte al popolo e poi dopo tutti vanno a baciare l'icone e a abbracciarli, e poi si mettono in fila uno dopo l'altro e alla fine si crea un cerchio, ma questo cerchio gira così. Guardate, io la prima volta che l'ho visto, perché non l'avevo mai vista questa, e quando l'ho vista ho capito che era questo, cioè era evidente che era questo, cioè noi facciamo sulla terra ciò che gli angeli fanno in cielo, cioè il fatto di girare nello stesso senso delle stelle circumpolari è simbolico. Beh, bisogna adesso abbiate un po' di pazienza perché bisogna mettere insieme le varie cose, ma comunque questa esperienza del centro, e poi il movimento è in 24 ore, no? Il movimento completo è in 24 ore, durante la notte, se è una notte lunga e si guarda una costellazione chiaramente riconoscibile anche da uno un po' ignorante di costellazioni, per esempio l'Orsa Maggiore, no? La vede proprio che si sposta e che gira. Dunque il centro, questo centro è un centro dinamico, dunque è un centro che ha a che vedere con la terra, ma l'esperienza non è solo questa del cielo notturno, e poi dopo ci torneremo. L'esperienza è al tempo stesso, poi vedremo, quella del guardare del cielo di giorno, del cielo, ecco, ma prima ancora di parlare del cielo di giorno, diciamo questo, ancora più semplice. Cosa, tutta l'umanità di che cosa si rende conto? Si rende conto che la luce durante il giorno viene da due direzioni diverse, no? La mattina viene da un posto che poi riceve appunto il nome di Oriente, cioè di Levante, il posto dove si alza, e scende dall'altra parte. Questo percorso viene chiamato la via del sole, questo percorso che va da est a ovest è la via del sole. Ma pensiamo, oltre a questa percezione, dunque di due punti sull'orizzonte, tutta l'umanità fa anche l'esperienza di qualcos'altro, e cioè, e lo vediamo da come poi costruisce le proprie case, capanne, tombe, uguale, perché segue sempre lo stesso criterio. Anche se pensiamo a quelle lì vicino a San Pietro, cioè della Necropoli Vaticana, le tombe della Necropoli Vaticana guardavano tutte a ovest, cioè sud-ovest, perché dall'altra parte avrebbero guardato verso nord. E così come nessun essere umano mette la propria casa con la porta a nord, perché fa freddo ed è buio, allora perché non lo fa? Perché? Perché lo sa che da lì è freddo, perché non c'è il sole e perché è buio. E quelli che vivono in montagna sanno benissimo che ci sono certi paesi che per circostanze storiche sono stati, si sono fissati su certi pendii di certe montagne, anche su in Alta Italia, io penso uno, ma voi tutti li potete conoscere, no? Allora, su quel pendio che è esposto a nord, per un certo numero di mesi d'inverno il sole non arriva. Quando arriva il sole si fa una grande festa. Perché? Perché finisce il freddo. E se è possibile non ci si mette lì, potendo scegliere, non ci si mette lì. Cioè, non solo l'essere umano capisce questa via del sole, ma capisce anche, riconosce il sud, cioè il punto, la direzione più calda, che corrisponde anche al momento, diciamo, in cui, alla fase dello zenith del sole, no? Mentre il nord è dietro, esattamente dietro. Tutte le costruzioni avvengono ponendosi in questo modo. Tutte le case, le città, i templi, tutte le costruzioni umane avvengono in funzione dei punti cardinali. Ma questi punti cardinali non sono per noi una cosa strana. perché noi siamo fatti in un modo analogo, nel senso che noi nello spazio descriviamo lo stesso, una croce, nel senso che abbiamo una faccia anteriore, una faccia posteriore, e abbiamo la possibilità di allargare le braccia e dunque di creare una croce, di disegnare una croce nello spazio. Dunque la croce delle quattro dimensioni, direzioni dello spazio terrestre è dentro di noi, anche noi siamo fatti così. Noi siamo speculari e non ci sono solo queste quattro direzioni in orizzontale, davanti, dietro, destra e sinistra, no? Perché io sono in piedi, la terra ha il cielo e il cielo è un emisfero. Allora vedete che ci sono altre due dimensioni, alto, basso, e tutto questo corrisponde esattamente a come io posso immaginare la Terra. Dunque, quando gli antichi fanno la Terra quadrata o rotonda, non è che loro siano dei perfetti cretini, o proprio dei libri. Loro stanno dicendo che la Terra è quadridimensionale, cioè che lo spazio è quadridimensionale. Quadridimensionale più l'alto che unisce la terra al cielo, e da lì viene poi fuori l'immagine dell'asse, dell'asse cosmico che è trasparente, ma c'è anche nella Bibbia, nel Primo Testamento si parla di questo, e la profondità. Dunque, vedete che lo spazio, cioè la nostra corporeità nello spazio, corrisponde alla nostra percezione dello spazio nel quale viviamo, il che è notevole, cioè questa specularità è notevole. Eliade, invece di parlare di microcosmo, che è l'espressione diciamo più consueta, parla di antropocosmo. Forse è bello, è il cosmo umano. L'uomo è un cosmo. Allora, qual è il cielo dell'uomo? Il cielo dell'uomo è la sua parte sferica, naturalmente, dunque la sua testa. Così abbiamo, diciamo, questa immagine simbolica sia del cosmo, terra, cielo, che dell'essere umano, con il suo busto e la sua sfera, il mio cielo, il cielo che corrisponde al cielo. Beh. E abbiamo messo un altro pezzettino. Adesso ne dobbiamo mettere ancora un altro in questa specie di costruzione. Questo forse è quello che magari è meno evidente, nel senso che pochi di noi si sono accorti, poi bisogna, dipende un po' dalle nostre camere, cioè da dove noi viviamo, perché se noi abbiamo la possibilità di sperimentare che in una stanza in un certo periodo dell'anno entra la luce e in un altro periodo non entra alla stessa ora, dovremmo almeno poter pensare che c'è qualcosa che insomma ci potremmo anche chiedere perché succede, no? Perché insomma, se i punti cardinali sono quelli, non capisco perché il sole che entra a giugno, luglio, agosto non entra a novembre, dicembre, gennaio. Capite? Se poco poco io cerco di pensare, poi se io prendo tutto come una valanga che mi casca addosso, naturalmente non vado da nessuna parte. Allora, perché? Siccome la strada del sole, adesso vedremo, è una cosa di un'importanza formidabile per tutta l'umanità, anche determinare l'est è fondamentale, perché il sole sorge a est. Ma qual è l'esperienza che fanno tutti gli uomini? L'esperienza è che, mettendosi tranquillamente per un anno seduti in un certo punto, no? Uno a un certo momento si rende conto che il sole sorge qui, sorge qui, sorge qui, sorge qui, sorge qui, poi ritorna indietro, sorge qui, sorge qui, sorge qui, sorge qui. Cioè, lui per 6 mesi fa un arco in un senso e per gli altri 6 mesi fa un arco sull'orizzonte nell'altro senso, cioè sorge in punti diversi dell'orizzonte. Allora dico, ma allora l'est non esiste, l'est è una pura invenzione di qualcuno. Perché succede questo? Allora, succede perché la Terra è inclinata, e questo dà questo fenomeno. A questo fenomeno sono legate le stagioni e a questo fenomeno sono legati i 4 momenti che l'umanità chiama le porte del cielo, le 4 porte del cielo, i 2 solstizi e i 2 equinozi. Nell'anno ci sono 4 momenti, i 2 solstizi che sono dicembre e giugno, i 2 equinozi che sono primavera, autunno, marzo, settembre, no? Solstizi, voi sapete, solstizio invernale è quello in cui il giorno è brevissimo per un lungo tempo e il solstizio estivo è quello contrario. A questi momenti forti sono legate le stagioni. Cerco di andare avanti piano. Passando un anno così, alla fine io ho capito, io uomo bambino primitivo, ho capito che l'est è quello lì al centro, quello che corrisponde agli equinozi. Quello è l'est reale. Gli altri 2 sono, diciamo, gli estremi, è l'est, un est apparente. Solstizio d'estate, solstizio d'inverno. Questo, per esempio, non so, chi conosce qua vicino a Roma, Terracina, da Terracina guardando il Circeo, il sole tramonta a destra del Circeo, cioè a ovest del Circeo, o a est addirittura, dunque si fa un bel cammino lì, Naturalmente questo arco non è una cosa da poco, capite? Questo arco è l'arco del sole, è la porta del sole. Questa porta del sole bisognerà celebrarla. Allora, come si può celebrare? Si può celebrare mettendo 2 stele nei punti dove appunto passano i raggi, in quei momenti, e determinare questo angolo. Ma non voglio andare tanto neanche voglio lasciarvi fare questo poi lo dirò dopo. Non è questo che voglio fare adesso. Vi voglio far vedere che cosa è venuto fuori da questo arco, che adesso ritroviamo la stessa immagine di prima. Ecco, da questo arco, da questa porta del sole, viene fuori che cosa? Viene fuori il simbolo del sole, che sarebbe, vedete? Allora, i bravi cristiani qui e visitatori di Roma, che cosa devono dire? Ah, ma quello è il Crismon, no? Sì, ma il Crismon è un simbolo solare riletto alla luce della rivelazione di Cristo. Perché vedete che questo è l'angolo e questo è l'asse. D'altra parte il Signore che ha parlato, comunque una visione Costantino l'ha avuta, qualcosa ha capito, eh? E quando si legge il racconto è molto interessante, perché non è qualunque. Dunque gli è stato fatto capire qualcosa a partire da quello che lui già sapeva, se no come avrebbe potuto capire? Cioè, il Signore è questo, Dio parla utilizzando quello che la persona può capire, se no che fa? Dunque lo stesso segno che Costantino portava, perché Costantino seguiva la religione del sole, diventa il segno del Cristo, cioè viene letto come segno del Cristo. Però questo è il segno del sole. Ecco, ed è anche la fonte di tutti gli archi trionfali. Che cosa sono gli archi trionfali? Sono l'arco di luce, l'arco, la porta del sole che può essere superata da chi ha fatto una grande azione, un'azione memorabile, dunque dall'eroe. Questo è l'arco di trionfo, ma ci sono cose di questo genere anche in Giappone. Cioè, questo è in tutto il mondo, è così. E l'arco trionfale nelle chiese cristiane continua, diciamo, questa tradizione e questo significato. E a che cosa apre l'arco trionfale nelle chiese cristiane? Certo, allora. Tra l'altro apre alla visione e alla presenza, perché nelle calotte absidali c'è sempre un'immagine di presenza, non c'è mai un'immagine narrativa, come cerchiamo di dire da una vita. Nelle absidi ci sono immagini di presenza, dunque attraverso questa porta del sole, che naturalmente è Cristo stesso, si entra alla presenza, che è la presenza liturgica nella fede. Va bene, ci fermiamo qua.